Un giorno una persona mi ha detto: tra noi normali e loro è solo un problema di quantità, non di qualità. Loro erano i pazienti di un centro diurno con disagio psichico, quelli che fuori dalle mura istituzionali camminano per strada come noi, accanto a noi, e che senza etichette non riconosciamo come diversi. Perché la malattia mentale è questa, un fattore comune. E se di salute mentale in Italia non se ne parla abbastanza, allora serve farle spazio attraverso tutte le voci possibili. Io sono Lavinia e questo è Quelli Normali, il podcast. Oggi siamo qui con Ilaria Gaspari, filosofa, scrittrice e autrice di numerosi libri, nonché di articoli, che ci parlerà dell'ansia e di come lei appunto ne parla e ne scrive nei suoi testi e nei suoi racconti.
Ciao, piacere, eccomi.
E, Ilaria, allora, innanzitutto come stai?
Bene, un po' in ansia.
Infatti, il nostro attacco è proprio da due un po' ansiose, si sente subito, però diciamo che forse questa cosa ha un po' rotto il ghiaccio. Cavalchiamo l'onda. Allora, tu...
No,
vai.
No, dico, sto un po' in ansia sempre di base, ma ormai ci sono talmente abituata, quindi direi che questo è un buon periodo comunque, ecco.
Va bene. Sì, anche perché comunque. Diciamo l'ansia è un elemento appunto quotidiano nella vita di tutti, poi c'è chi ne porta dentro una quantità maggiore e chi una quantità minore. Diciamo, da quello che ho letto nei tuoi testi, da come tu ne parli, è proprio per te l'ansia dal tuo occhio è vista come un elemento accogliente, normale, quotidiano.
Sì, esatto, è proprio così. Diciamo, secondo me è una cosa che, appunto, prima ho detto è un buon periodo, anche se ovviamente non lo è perché è un periodo difficile per tutti quanti a modo suo, però effettivamente io credo che in questo contesto, appunto, anche con la pandemia, uno stile di vita non sempre sano perché si lavora troppo poco o troppo, secondo me, in questo periodo, e c'è soprattutto appunto una percezione anche un po' di vulnerabilità forte. Però effettivamente devo dirti che in questi mesi, con degli alti e bassi naturalmente, però mi sembra di aver riflettuto moltissimo proprio su questa cosa dell'ansia. Infatti ti ringrazio di avermi interpellata su questo tema, perché è una cosa su cui lavoravo già da prima, ma che in questo periodo mi ha, insomma, concentrato molto le mie energie, e ho la sensazione in qualche modo di appunto di averci fatto un po' pace, perché è una condizione, è ovvio che è una cosa che ha a che fare anche proprio con l'indole, con il carattere. Infatti storicamente è interessantissima la storia dell'ansia, perché è legata moltissimo anche proprio alla teoria degli umori, dei temperamenti, per cui c'è, diciamo, il temperamento saturnino, che è chiaramente quello a cui insomma appartengo io, quell'indole, e penso anche tu, bilancia, esatto, come fai a saperlo? Fantastico. Entra anche probabilmente appunto anche a livello zodiacale e proprio planetario, però è anche proprio una cosa di cioè, chi è incline molto alla riflessione e anche alla creatività, sì. Diciamo, è legato anche storicamente all'idea appunto dell'essere artista, quindi del voler creare, perché naturalmente io, per esempio, questa è una cosa di cui mi rendo conto con sentimenti ambivalenti, è il fatto che se fossi meno ansiosa, probabilmente sarei anche molto meno creativa. Cioè penso che sia anche una grossissima spinta alla creatività, al fare, al darsi da fare, anche all'inventarsi dei modi. Però appunto è una questione sicuramente di carattere, però è anche qualcosa che ci riguarda tutti in un certo senso, nel senso che è normale, essendo umani, che ci attraversi questo strano stato emotivo, che Poi di per sé in realtà molto spesso è anche un modo in cui il nostro corpo ci dice delle cose che in realtà magari facciamo fatica a vedere o a sentire direttamente per quello che sono e quindi si travestono da ansia, ecco.
Esatto, anche perché comunque come dicevi prima, diciamo, in quest'ultimo anno la pandemia ha influito molto appunto sulla salute mentale e l'ansia è una di quelle sensazioni che più sono emerse perché diciamo non c'è un controllo, non si è avuto un controllo completo sulla propria vita, sia perché alcune cose sono state imposte e sia perché di base eravamo circondati, no? Da comunque un evento che non potevamo controllare, che non sapevamo cosa fosse, quindi in tanti sono caduti in questo sentimento, in questa emozione, che magari non avevano provato prima o che non sapevano riconoscere, che per alcuni è stata anche proprio limitante, fortemente limitante.
Sì, esatto, infatti il grosso problema dell'ansia, ma appunto sempre tornando alla storia dell'ansia, è una cosa interessantissima perché fin dall'antichità si sono studiati dei rimedi, proprio anche alcuni molto fantasiosi, per esempio, so, Avicenna che sostiene che appunto quello che noi chiamiamo l'ansioso, allora si chiamava il melancolico, appunto sempre per questa teoria degli umori, però che un rimedio fosse l'andare in altalena in modo che si riequilibrassero gli umori, ma anche per distrarsi, cioè l'idea proprio della distrazione, pure appunto stare al sole, prendere il sole, la luce, l'aria, tutte queste cose che ci sono mancate un po' a tutti, no? Nella pandemia e che hanno molto a che fare appunto con l'avere un contatto immediato, diretto e in qualche modo veramente stare in sella alla propria vita, che è quello che ci è mancato. E l'altra cosa, secondo me, però interessante, insomma, su cui è importante riflettere, è che l'ansia, appunto, è uno stato che entro certi limiti ti rende creativo, ti fa anche percepire la vita in un certo modo, diciamo, nel senso che io penso che se non fossi così ansiosa, probabilmente non avrei neanche gli slanci che ho a volte verso la bellezza del vivere e verso, come dire, anche l'angoscia, però positiva di volermi godere l'attimo, ecco. E secondo me, appunto, la cosa importante è però cercare di stare attenti, di essere vigili rispetto a quanto questa emozione ci può limitare nel nostro vivere, nel senso che l'ansia appunto può essere un'emozione estremamente limitante, cioè ci sono cose che io per dire non faccio perché sono ansiosa, tra cui guidare, ed è un grosso limite nella mia vita, è una cosa che mi causa e mi ha causato e mi causerà un sacco di problemi questa cosa naturalmente. Perché comunque è una cosa che mi limita tanto. Infatti è il motivo per cui penso di dover lavorare ancora parecchio sulla mia ansia. Però appunto, diciamo, può arrivare veramente a paralizzare. E secondo me, appunto, anche leggendo vari studi sulla salute mentale in pandemia, che adesso forse ancora presto addirittura per vedere, no, quali saranno poi le conseguenze un po' più sul lungo periodo. Però è una cosa evidente che appunto questa perdita di controllo improvvisa e soprattutto anche questo senso di pericolo, di minaccia, di vulnerabilità, che in fondo sono tutte cose che fanno parte in qualche modo anche della nostra condizione umana. E qua mi viene in mente un'altra cosa che insomma interessante a proposito dell'ansia, cioè che Kierkegaard,
Sì.
filosofo, diciamo che è stato esistenzialista prima dell'esistenzialismo, lui dice nel suo libro, tra l'altro bellissimo, Il concetto dell'angoscia, sostanzialmente dice che l'angoscia, cioè lui la chiama angoscia, però appunto è qualcosa di molto simile all'ansia, è il segno sostanzialmente che si ha una coscienza di essere vivi. Cioè lui dice soltanto le persone prive di spirito possono vivere senza provare questa cosa. E in un certo senso è vero, appunto, che è un segno della condizione umana, anche la possibilità dell'ansia e questa vulnerabilità. Solo che la pandemia ci ha messi di fronte a questa cosa, a questa consapevolezza, diciamo, con una violenza un
Sì,
po' esagerata, se
esatto.
vogliamo, no?
Sì.
E quindi è normale aver avuto questa percezione un po' di perdita del controllo e si va a sommare, appunto, anche a una serie di limitazioni proprio fisiche, no? Della libertà fisica di fare le cose che siamo abituati a fare, che ci rassicurano e che molto spesso costituiscono veramente un antidoto all'ansia, nel senso che ci lasciano, come dire, che attutiscono, no?
Sì.
Questi attacchi. E invece questa cosa, secondo me, ha riguardato effettivamente un po' tutti. Infatti, io ho iniziato a scrivere di ansia, ho scritto un articolo. mi sembra proprio nella primavera scorsa, e poi ne ho scritto un altro per il libraio e ho ricevuto tantissimi, tantissimi messaggi di persone che si sono ritrovate appunto in questa cosa, perché un'altra caratteristica dell'ansia è che è difficile parlarne, c'è un po' uno
Sì. Eh
stigma
sì.
su questo discorso, secondo me.
Esatto, cioè, allora, partiamo dal fatto che su tutto l'argomento della salute mentale si fa proprio fatica a parlarne, sia perché ha creato e crea divisioni, perché la storia della salute mentale, è politica e c'è stata una rottura.
Certo.
Da determinate riforme, determinate decisioni che vennero prese, che poi non sono state portate a termine, e già questo è un primo ostacolo. Secondo, perché la malattia mentale non è qualcosa che si vede, e il fatto che non si veda
Certo.
permette a molte più persone di nascondere quello che provano, perché appunto, come scrivevo in un mio articolo, accettiamo molto più facilmente un tumore di una persona che la depressione. Perché? Perché da una parte vediamo un qualcosa e dall'altra parte no. E a questo punto volevo chiederti come si scrive dell'ansia, come ne si parla in modo tale da non creare altra ansia, no?
Sì, infatti, guarda, questa è una cosa che è un problema proprio che mi sono posta quando ho deciso di scriverne. E come dire, appunto, la cosa ha richiesto un po' più di coraggio rispetto ai soliti articoli che scrivo. Insomma, in generale a me piace molto cercare di essere vera, cioè non di, come dire, andare a scrivere delle cose soltanto così perché magari in quel
Esatto.
momento tutti parlano di quel determinato argomento, ma cercare delle cose che a me interessano in profondità. Perché ho bisogno, quando scrivo, di avere un forte contatto anche emotivo con il contenuto di quello che scrivo. Quindi, quando si è trattato di scrivere dell'ansia, è stato un articolo molto difficile, soprattutto il secondo che ho scritto per il libraio, e che appunto ha girato parecchio, però è stato abbastanza difficile risolvermi a scriverlo proprio perché ho dovuto, scusami, oddio, sta gocciolando
Tranquilla.
in casa, aspetta.
Ciao,
Aspetta un
Riccardo.
attimo, avevo lasciato la finestra aperta. Aspetta, scusami. Aspetta, che metto un piccolo recipiente per
È
raccogliere l'acqua.
normale,
Ok,
non ho
perfetto.
Sì.
Sì. E, scusami, riprendo quindi. No, riprendo, quindi, soprattutto il secondo articolo che ho scritto sull'ansia, appunto, per il libraio, e che è un articolo che ha girato parecchio. Insomma, è stato molto commentato, anche molto condiviso, e questo mi ha dato anche un po' la misura di cosa. Ora mi rifermo perché ho finito di sistemare questa cosa della. Ma dicevo, questo articolo, il secondo articolo che ho scritto sull'ansia, in particolare appunto sul libraio, è avuto una grande diffusione, è stato molto condiviso, molto commentato, cosa che appunto ha contribuito a darmi un po' la misura di quanto interesse ci fosse per questo tema e di quante persone fossero toccate, no, da questa cosa dell'ansia. E mi ero posta appunto il problema di come scriverlo, cioè come affrontarlo. Perché naturalmente, appunto, come dici tu, è una cosa che non si vede e quindi, come dire, a volte siamo un po' portati a volerla noi stessi nascondere,
Sì,
un po' perché sembra
esatto.
che fai la vittima, no? Se, come dire, tiri fuori questa tematica. E un po' anche perché appunto, come dire, ti fa sembrare una persona meno credibile. Cioè io come scrittrice e diciamo filosofa mi sto costruendo una credibilità che sono completamente matta a volerla, come dire, buttare via
Sì.
perché mi voglio confessare ansiosa. Mi sono posta questo problema, però ho pensato che appunto era proprio, faceva parte come dire, dell'idea del lavoro che sto facendo, anche questo, cioè anche cercare di liberare le persone da una serie di pregiudizi che secondo me purtroppo ci condizionano tantissimo, non soltanto nello sguardo sugli altri, che è già abbastanza grave, ma anche su quello su noi stessi. Ora, io ho sofferto di ansia moltissimo negli anni dell'università, soprattutto Ed era una cosa che ho avuto molta vergogna ad affrontare, e quindi sono partita proprio da quella vergogna lì. E quindi ho deciso di raccontarla, di raccontare la mia vergogna,
Sì.
di raccontare la mia difficoltà con questa emozione, la mia difficoltà di ammetterla e di essere proprio completamente sincera e, come dire, candida nel parlarne. Perché mi è sembrato l'atteggiamento migliore, cioè nel senso non voglio dire che l'ansia è per forza una cosa bella, che dobbiamo esserne fieri e fregiarcene, perché secondo me non è, anche lì, anche vedendolo in questi termini, andremmo a, come dire, darne una valutazione morale. E secondo me è proprio sbagliato dare delle valutazioni morali di quello che proviamo, è molto più giusto cercare di capire, di interpretare quello che sentiamo uscendo dall'idea di doverci conformare a dei modelli. Perché per forza di cose è impossibile essere conformi in quello che si sente a qualcos'altro, perché quello che sentiamo è qualcosa che sì, naturalmente ha delle radici, subisce dei condizionamenti
Sì.
culturali forti, anche interessanti, anche in questo nel loro costituirsi, però è qualcosa di nostro che è legato alla nostra personale storia, alla nostra sensibilità. E quindi cercare di reprimere le emozioni o di farle diventare simili a quello che pensiamo che dovrebbero essere è una cosa deleteri, appunto, in particolare quando si tratta di emozioni, diciamo, come posso dire, astute come l'ansia, perché l'ansia è molto astuta ed è qualcosa che si può insinuare veramente non vista in ogni settore della nostra vita. Io ho sofferto, per esempio, per un periodo di attacchi di panico e so benissimo che quanto, cioè, rimanevo quasi ammirata appunto dall'astuzia di questa condizione, per cui io sostanzialmente ero in un periodo in cui non volevo affrontare determinate cose, che però sapevo che avrei dovuto affrontare, e decisioni da prendere, eccetera, e quindi mi venivano gli attacchi di panico sempre nei momenti in cui mi stavo rilassando, cioè quando pensavo di avere tutto sotto controllo. Ed è una cosa secondo me molto interessante anche a modo suo, nel senso che ti fa capire come in realtà molto spesso il tuo corpo e anche quello che potremmo chiamare il tuo inconscio lavorino dentro di te proprio quando sei convinto di avere il controllo. E quindi appunto anche secondo me provare ad avere un rapporto il più possibile franco, aperto, sano, con quello che proviamo e che non vorremmo mostrare agli altri. Chiederci: ma perché non lo vorremmo mostrare agli altri? Forse in realtà è semplicemente una cosa che, come dire, anche gli altri, se non la capiscono è perché magari la vogliono negare, ma probabilmente anche gli altri, anche gente che non ce ne ha mai parlato, ha provato qualcosa di simile, no? Perché in queste cose siamo tutti diversi, è vero, sono tutte particolari, sono tutte personali, però siamo anche stranamente simili a chi non è direttamente noi. E secondo me è anche importante, come dire, educarsi a uno sguardo che sappia ipotizzare anche negli altri delle sofferenze, delle difficoltà, delle gioie simili alle nostre, non per proiettare addosso agli altri quello che sentiamo noi, ma per, come dire, abituarci a guardarci come se fossimo, sì, parte di un'umanità di persone, di individui tutti diversi, ma tutti in qualche modo accomunati da questa strana esperienza che è vivere, appunto. No? Cioè, l'idea dell'essere nella stessa barca, secondo me, è molto importante. E anche in questo caso della pandemia, secondo me, è importante, perché siamo molto spinti alla solitudine e all'isolamento. Invece, ricordarci che siamo tanti insieme in questa situazione è, secondo me, abbastanza
L'insieme
importante.
di parole, di aggettivi che hai usato comunque per condividere l'insieme di questi sentimenti, l'insieme dell'ansia, aggiungerei anche normalizzare, normale, cioè rendere normali determinate emozioni, perché finché non si normalizza il fatto che l'ansia sia un fattore veramente comune a tutti, che la paura sia comune, il fatto di normalizzare che una persona durante l'arco di una giornata, di una settimana, di un mese non sta bene tutti i giorni, non si alza sempre con lo stesso umore, il fatto di dire oggi non sto bene e di non dover dare una spiegazione, questa forse è la chiave, perché dobbiamo sempre dare una spiegazione, una risposta quando ci viene chiesto, secondo me, come stai, perché non hai risposto, come ti senti, e magari certe volte qualcuno hai quella cosa di dire non lo so. Perché oggi è così e e dobbiamo normalizzare il fatto che siamo sì. così, siamo senza risposte, perché non sai che ti viene l'ansia, perché sì, fondamentalmente certo. sì, come diciamo prima, puoi riprendere dei concetti magari, di, il concetto di Kierkegaard, però fondamentalmente non c'è un fattore scientifico perché tu hai l'ansia, o hai un attacco di panico, o magari in quel momento stai in quel modo. È così, e bisogna accettare le cose, ed è forse normalizzandole che si attenuano le pulsazioni più violente di questi episodi, magari un attacco di panico nell'ansia, credo.
Sì, guarda, sono molto d'accordo con te e fra l'altro appunto mi hai fatto pensare mentre parlavi a una cosa che per me è stata molto importante, cioè io in realtà sono arrivata a cioè da sempre il mio interesse per le emozioni, sia da diciamo studiosa di filosofia sia da scrittrice, è una cosa che mi interessa tantissimo, che mi affascina, che mi prende molto, e quindi in realtà era una cosa che già insomma mi ronzava in testa, però sono arrivata, come dire, a sviluppare questi discorsi, come poi faccio nel mio libro che adesso sta per uscire per Einaudi, che parla proprio di emozioni e dedica peraltro all'ansia parecchio spazio. Ci sono arrivata in realtà perché nel mio libro precedente sì. io mi ero occupata di felicità, cercando però proprio di, come dire, allargare questo concetto di felicità, perché secondo me noi proprio a livello di società siamo molto ossessionati dall'idea della felicità in un senso molto performativo, cioè di doverci sì. dimostrare felici, intendendo la felicità per appunto uno stato di efficienza, di assenza di preoccupazioni, però come sì. dire, è una cosa molto competitiva, no? In un certo senso. Come dicevi tu, il fatto è che in realtà siamo umani, quindi ci possiamo svegliare un giorno che siamo di pessimo umore, siamo tristi, siamo depressi in quel senso lì, esatto, ora, al di là sì. della depressione clinica, che è tutto un altro discorso, ma anche quello è un discorso che beneficia di un'idea di salute mentale che si apra e che si, come dire, che si normalizzi nel discorso e che diventi qualcosa di, sì. Come dire, assodato. No? Qualcosa che sappiamo che può succedere, che va curato tanto quanto una malattia puramente organica. Non è che se riguarda la mente non deve essere curato, deve essere nascosta o deve essere ragione di vergogna. Ecco. Quindi questa cosa secondo me è molto interessante, molto sì. così, profonda, se vogliamo, no? da affrontare, nel senso che ci riguarda tutti. Anche chi si ritiene sano o a posto, efficiente o felice. Ecco, e quindi la mia idea era quella di cercare di allargare il concetto di felicità, come in realtà era nell'antica Grecia, inteso come un concetto non legato all'attimo, diciamo, al momento di spensieratezza, all'assenza di preoccupazioni, all'assenza di dolori, ma come un'idea di un percorso fatto anche di tutte quelle cose che fanno parte di un percorso, cioè gli inciampi, gli ostacoli, i momenti di difficoltà, le nuvole che passano sul sole. Ecco, questa idea per me è stata abbastanza istruttiva, abbastanza importante anche nella risposta che ho ricevuto, perché con tante persone mi sono trovata a parlare di questa cosa e ho sentito molta, diciamo, gratitudine in chi mi diceva: vedi, finalmente ho capito che non è vero, che non ero sbagliato io, che non sentivo di poter essere felice in quei termini. Ecco, e questa cosa è, per me è stata molto così, mi ha dato molto l'idea che potevo approfondire questa strada, anche passando ad altre emozioni, ad altri stati emotivi, per, come dire, uscire un po' da quello stigma per tutto ciò che non è perfettamente conforme a una cosiddetta normalità. No, normalizzare non significa riportare alla norma, significa, come dire, rendere un discorso non stigmatizzabile, un discorso che in realtà attraversa una serie di complessità, e questo secondo esatto. me è importantissimo.
E su questo mi viene anche ad aggiungere una cosa diciamo il fatto che parlando di queste nostre emozioni, di queste nostre cose che ci fanno più paura, che teniamo più nascoste, in realtà c'è tanto da imparare. Cioè, abbiamo veramente tanto da imparare, ma in questo caso tanto sì. da imparare da noi stessi, dall'inconscio che tanto cerchiamo, che inseguiamo, rincorriamo da sempre ma che fondamentalmente poi non tiriamo fuori, perché non parliamo di quello che è più oscuro.
Certo.
Perché le cose che non conosciamo sono quelle che ci fanno più paura. Quelle che non vediamo sono quelle che a cui non riusciamo a dare un'identità, una figura ben allineata. Quindi, eccolo il problema.
Certo.
Non so come dire. Forse dovremmo veramente iniziare più a condividere anche questi, queste emozioni che sono viste come ancora magari oscure, ma che in realtà sono sempre parte del benessere. Che la salute è malattia, ma è anche benessere. Così l'ansia, così la felicità, cioè tutto un grande libro di emozioni che tra l'altro appunto come ne hai scritto e come ne scriverai tu a breve, che potremo leggere, da esplorare, però è da accogliere, perché finché non vengono accolte tutte le emozioni e ci limitiamo solo quelle tra virgolette che fanno comodo a noi, non riusciremo neanche ad accogliere bene quelle, neanche ad apprezzarle al meglio, secondo me.
Sì, sono d'accordissimo e penso che sia verissimo quello che dici, sì, è proprio così. E appunto cercare di reprimerne una parte è un modo per smaturarsi in realtà, per perdersi,